Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio, buona settimana a tutti. È il giorno di Hellas Verona Parma. Allora dedicheremo gran parte della puntata naturalmente a un lungo prepartita di una gara che vi racconterà a Radio Parma a partire dalle 18.15 con la radiocronaca diretta a cura di Alberto Rugolotto, e poi subito dopo, alla fine della partita, c'è diretta live su 12 TV Parma, seguita da Bar Sport. Insomma, tantissimo calcio, tantissimo Parma sulle frequenze di Radio Parma tramite l'app, il sito web radioparma.it e naturalmente anche sul canale 16 del digitale su 12 TV Parma, soprattutto per il post partita. Qui ci sono già tantissimi messaggi che arrivano dedicati alla trasferta del Parma a Verona. Ci sono anche tanti tifosi che ci vanno, un migliaio. Io mi stavo leggendo mentre aspettavo di andare in onda l'incredibile, vado fuori tema, poi abbiamo tempo di parlare, però mi piacerebbe anche sentire qualche commento da casa sull'incredibile traiettoria calcistica di Andrea Berta, che snobbato, lo diciamo, da tutti i tifosi del Parma, da tutti i parmigiani, quando era il direttore sportivo della prima era Ghirardi al Parma, dopo aver vinto di tutto tranne la Champions con l'Atletico di Madrid, adesso va a fare il direttore sportivo dell'Arsenal. Questo signore, che lavorava in una filiale di banca della provincia bresciana, arrivò a Parma, fu snobbato, per dirla in maniera elegante, da tanti. Poi si vede che delle qualità le aveva, perché all'Atletico ha vinto due scudetti in un paese dove insomma sono Real e Barcellona che fanno un po' quello che vogliono, e ha portato l'Atletico alla pari di questi club. Adesso va all'Arsenal, un'altra squadra che è un po' che non vince, e chissà, insomma, così. Andrea Berta in questo momento è forse, per chi lavora all'estero, il top dirigente mondiale tra gli italiani, ecco, e anche in Italia, insomma, c'è poca gente che ne ha vinte come lui. Vabbè, dopo magari ne riparliamo, dopo lo chiedo anche al nostro primo ospite che ci sarà più avanti, che è Sandro Piovani, che insomma la storia del Parma e credo anche insomma conoscesse anche abbastanza bene Andrea Berta. Qui ho dei messaggi, il primo di Gabriele: buon pomeriggio, oggi prova del 9, torniamo al Parma naturalmente, per capire se questa squadra è in grado di giocarsela in questo tipo di partite. In virtù dei risultati delle concorrenti, vincere stasera varrebbe doppio o quasi, pareggiare servirebbe a poco, viste le prossime gare che ci aspettano. Speriamo bene. Al tuo messaggio, questo Gianni El Cavalier: oggi o mai più abbiamo l'opportunità di scavare un piccolo solco fra noi e le nostre più dirette avversarie per la permanenza in A. Non si può proprio sbagliare, anche perché le nostre dirette avversarie appunto vanno proprio piano piano, per nostra fortuna. Dunque forza Parma. Eh sì, è proprio la lotta a salvezza, si va pianissimo. Allora, per ricapitolare, com'è la zona salvezza? La facciamo partire dal Como. Como 30, Cagliari 29 con l'Hellas, Lecce 25 alla pari del Parma, che ha una gara in meno, Empoli 23, Venezia 20, Monza 15. Questa è la fotografia, vanno piano. Ecco, ho fatto uno scatto e si vede in maniera molto marcata in classifica il Cagliari, che è salito a quota 29, il Parma lì a 25. Battere l'Hellas darebbe veramente una sterzata importante, perché poi il terzo ultimo posto sarebbe a meno 5 e sono una partita e mezzo. Per l'Empoli recuperare diventerebbe molto più complesso, potresti andare a Empoli con un risultato in più a disposizione. Insomma, adesso non guardiamo troppo avanti, però. Allora, vediamo questo messaggio. Visto che Cancellieri è ancora fuori, Ondrejka subito se non vogliamo giocare in 10, lo sappiamo, ma non diciamo che stasera è da vincere. Spero di sbagliare, ma temo che finirà come i passati scontri diretti, con al massimo un punto. Essendo ancora a più 6, il Verona sarà più rilassato mentalmente, mentre noi avremo timore a subire gol, come è successo a Monza. Questo è Mick. Questo è un messaggio di Matteo da Roma: onestamente non so cosa aspettarmi da questa partita, ovvio che dobbiamo vincere, ma anche con il Monza dovevamo fare assolutamente 3 punti e alla fine ci è andata bene, e vista la situazione andrebbe bene anche un pareggio col Verona. Ecco, il primo a scriverlo è Matteo da Roma. La cosa che mi fa rabbia è che probabilmente il Monza l'unico punto da qui fine stagione lo ha conquistato contro di noi, è inutile negarlo, abbiamo un calendario proibitivo per i nostri mezzi, bisogna sperare che le altre facciano peggio di noi e che le big contro di noi abbiano una giornataccia. Sempre forza Parma. Matteo da Roma. Salutiamo il nostro amico Luca dell'ex Polleria, che ci dà notizie in anteprima: il Festival della Serie A si terrà a Parma il 6, 7 e l'8 giugno e ci ricorda che Verona Parma sarà arbitrata da Juan Luca Sacchi di Macerata. Grazie Luca. Quante volte doveva essere la partita della svolta? Scrive Roberto da Fidenza. Insomma, l'abbiamo detto un po' di volte. Chissà. Non è una partita impossibile. Ci ha aiutato a ricordare i risultati, insomma, l'importanza del match anche il nostro amico Matteo da Roma, ricordando la sconfitta del Monza contro il Cagliari, quindi insomma la classifica in questo senso è cambiata. Allora, rientrano tra i convocati del Parma Vogliacco e Som dalla squalifica, si rivede Djuric in panchina e non c'è Hernani che è squalificato, non ha recuperato Cancellieri e lo sappiamo anche Mihaila è fuori. Questo per quanto riguarda i giocatori a disposizione, tra poche quasi ora di formazioni. Noi però ci andiamo a sentire Christian Chivu in uno degli estratti della conferenza di ieri prepartita. Chivu.
Djuric si è allenato con la squadra ultimamente, e verrà convocato, verrà con noi a Verona. Cancellieri no, cioè il problema che ha avuto pre-Monza persiste, quindi non verrà con noi a Verona. Non dobbiamo guardare cosa fanno gli altri, perché se aspettiamo la fortuna che ci cade dal cielo, purtroppo la fortuna non pensa sempre a noi, dobbiamo andare a cercare la fortuna, bisogna andare a credere nella fortuna e poi bisogna coi fatti fare un gran lavoro durante la settimana per poi portarlo alla domenica per avere possibilità di ottenere risultati. L'unica mia preoccupazione è sempre stata di non creare confusione e siccome noi in campo abbiamo una certa flessibilità e asimmetria, credo che il sistema di gioco ha un fine che alla fine può creare tanta confusione. Siamo quelli che siamo, cerchiamo di mantenere quelli che sono i nostri principi e i concetti a prescindere del modulo e dell'avversario che affrontiamo.
Palla in tribuna.
Allora, eccoci qui, ce lo segnala Nolan e lo ringraziamo. Allora Nolan, te lo dico così, ma in via convidenziale, no, poi siamo in onda in radio. È una voce che girava e che sulla quale abbiamo lavorato nei giorni scorsi e non trova riscontri. Però oggi l'hanno scritta, tra l'altro articolo firmato sulla testata web calciomercato.it. C'è scritto che una notizia che mette in discussione Chivu per un clamoroso ritorno di Pecchia sulla panchina. Vogliamo fare un po' di chiarezza, ci scrive Nolan, anche a livello societario difendere il nuovo tecnico, mandarlo via sarebbe una follia, ma a Parma siamo purtroppo abituati a tutto, scrive Nolan. Cosa scrive calciomercato.it a poche ore dal match? Possibili novità in panchina in casa ducale, l'eventuale tecnico romeno potrebbe finire già nelle prossime ore e prospetterebbe un clamoroso ritorno di Fabio Pecchia sulla panchina del Parma. Però questo insomma è una notizia che però non trova riscontri, però vediamo insomma nelle prossime ore. Sì, effettivamente è successo di tutto di più nelle ultime settimane, però non ci sembra insomma che siano questi gli umori. Ecco, non vorrei che ci fossero anche insomma voci che mettono in giro tendenze poco fondate per minare una fiducia insomma nei confronti dell'allenatore. Ecco, non lo so, ecco, non trovo riscontri, ma tra poco magari ne parliamo con il nostro primo ospite. Con tutto il rispetto, il sito che hai citato ha sparato tante di quelle puntine che metà basta, scrive Davidone. Per ora questo è insomma, però la cercheremo di commentare. Io non so se è già partito verso Verona il nostro prossimo ospite, che è Sandro Piovani. Ciao Sandro.
Sono in partenza, ciao.
Grandissimo, grande Sandro. Sei super operativo, dai, la stagione non va neanche male, considerato tutta l'acqua che abbiamo preso in queste settimane, qualcosina sorride già.
Sì, da questo punto di vista sì, per me c'è già fin troppo caldo, ma comunque prenderei volentieri l'acqua per portare a casa qualcosa che non dico per scaramantino.
Esatto. Bentegodi, stadio dal quale la partita, mi ricordo perché la prima volta ci sono venuto con te, poi un po' di anni che non ci vado, non si vede da Dio, o sbaglio?
No, c'è la pista in mezzo, insomma c'è sempre qualcosa da fare, bisogna stare attenti ai rampini perché ci ho lasciato due giubbotti, è un po' anni 90, visto che era stato ristrutturato.
Allora, dimmi il tuo grado di fiducia e dimmi, secondo te, quanto è importante. Allora, i primi quattro messaggi che sono arrivati, diciamo, bisogna obbligatoriamente vincere stasera, ed è quello che ovviamente i tifosi del Parma si augurano. E farebbe male anche un pareggio, secondo te?
No, non farebbe male un pareggio, farebbe malissimo una sconfitta e farebbe benissimo una vittoria. Troppo facile da dire, troppo banale, se vogliamo, però il Parma è ora che ricominci a vincere, perché... ti faccio un esempio banalissimo: il Verona, che ha perso molte più partite del Parma, come tu sai, ne ha vinte però 9 e noi ne abbiamo vinte 4 o 5, non so neanche. Quindi si capisce bene che alla fine la salvezza passa anche nel guadagnare un punto per turno, ma ogni tanto bisogna anche vincere, anche perché, ripetiamo un altro refrain purtroppo già stradetto, strascritto, ma così, c'è un calendario che non è proprio, come dire, dei più agevoli, se vogliamo dire tutto, anche perché lotteremo con squadre che avranno sicuramente qualcosa da dire rispetto al finale di campionato, esattamente come noi.
Secondo te chi gioca, Sandro? Chi gioca? Parto davanti, perché poi è il ballottaggio che interessa più i tifosi. Chi fa il centravanti, secondo te?
Ma io ho messo Pellegrino perché è più forte, per stancarne un po', e poi metterei Bonni, anche perché ieri io ho sentito proprio la fine del servizio che hai trasmesso, credo, anche a TV Parma, dove Chivu dice: io non cambio perché non voglio mettere confusione, quindi presumibilmente giocherà con una punta. Io dico presumibilmente perché la mia domanda sul cambio eventuale di sistema di gioco o di modulo era proprio indirizzata a dire: giochiamo con due punte, visto che adesso c'è anche Djuric in panchina. E sempre collegato poi al discorso che ormai bisogna cominciare a vincere qualche partita.
Eh sì. Allora, qui stanno commentando in tanti, e noi ovviamente quello che scrivono sui siti lo riportiamo. Il sito è calciomercato.it. Posso dire, tra virgolette, che io su questa notizia riscontri non ne ho trovati nelle scorse settimane. Parla addirittura, in caso, non so, di un risultato negativo, di un possibile esonero di Chivu, di un ritorno di Pecchia. Ti sembra che ci siano queste nubi sul futuro dell'allenatore del Parma? Per me sarebbe più un fulmine a ciel sereno, ecco.
Sì, sono d'accordo sull'ultimissima frase che hai detto, un fulmine a ciel sereno. Per il resto posso dirti che da parte mia, oltre a non averlo letto, non l'ho neanche cercato, proprio perché non l'ho letto, okay, eventuali riscontri. Sinceramente il calcio italiano non mi stupisce più di niente, però spero che il Parma abbia la saggezza poi di non tornare indietro, anche perché mi sembra che i rapporti tra Pecchia e una parte dello spogliatoio non fossero ultimamente idilliaci. Come dire, idilliaci, quindi non so, sarebbe un ricredersi strano se effettivamente fosse così. Comunque io sto con Chivu, nel senso, quello che ha detto ieri, non so se l'avete fatto sentire, sì, ma ha detto: al primo posto per me c'è la salvezza, al secondo c'è la salvezza, nei miei 10 punti fondamentali ha elencato sempre la salvezza. E io sto con il Parma perché spero che tutto il lavoro che venga fatto, viene fatto e verrà fatto, sia appunto quello di dire andiamo a cercare questa salvezza.
Sì. Sarebbe curioso capire chi e perché fa uscire certe voci, chi perché le scrive anche, sempre che poi magari...
Lo so, non è neanche il primo d'aprile.
Vediamo tra 24 ore. Sandro, ti chiedo una cosa più in ottica generale. Abbiamo visto in questa giornata il Cagliari che dà 3 gol al Monza, l'Empoli che fa un punticino a Como e come al solito si mangia anche dei gol che potevano, insomma, fare peso in classifica, però insomma lì dietro con Lecce che perde ancora si va veramente piano e insomma è ancora tutto abbastanza aperto, però quelle dietro non riescono, soprattutto nel caso di Empoli e Venezia, a guadagnare terreno ancora. È una partitona di Ciapanò.
Sì, esatto, una partita di Ciapanò, ed è proprio per questo che sarebbe fondamentale trovare la vittoria e andare un po' in controtendenza per quello che succede nel campionato italiano. Non bisogna dimenticare che il Verona, vincendo stasera, probabilmente sarebbe salvo, e quindi le nostre motivazioni sono anche quelle del Verona. Non si deve pensare che il Verona abbia meno motivazioni del Parma, anzi, sarà uno scontro molto agguerrito. Per il resto io sono sempre un po' scettico sul valore di tutte queste squadre di fondo classifica. Sarà che sono tifoso del Parma, mi sembra che abbiamo una squadra più forte, però non riusciamo a toglierci da questa palude, e quindi alla
fine... abbiamo perso Sandro per qualche istante, era in fase di... Oh. Eccolo, vediamo che lo stiamo recuperando. Sandro, mi senti?
Sì, ti sento bene.
Sei verso la bassa,
Sto arrivando in città, è la città che ci prende.
Ah, è la città, tremenda la città. Allora, senti Sandro, buona partita, buona trasferta, buon tutto, e un grazie come sempre per essere stato con noi.
Grazie a te, non lo dico neanche, ci sentiamo poi stasera.
Grazie a Sandro Piovani. Allora, e allora qui ci scrivono: Gabriele, ma per cosa dovrebbe essere esonerato Chivu? Ci scrive. Allora, qui iniziano a piovere le formazioni. Vabbè, allora la prima che leggo è quella del Brio. E Stefano Brianti che mi mette Suzuki, Del Prato e Valeri. Lui mette i due terzini col 2 e col 3. Poi Vogliacco e Valenti in mezzo alla difesa. Keita con Bernabé e Soma a centrocampo. E davanti Ondrej, Bonny e Almqvist. Questa è la formazione del Brio. Vediamo se assomiglia a quella dell'ascoltatore adesso che non trovo la firma, ma è un ascoltatore che ci scrive da, credo, dall'Inghilterra. Comunque, vabbè, Suzuki, Del Prato e Del Prato a destra, Vogliacco e Balocchi in mezzo alla difesa e Valenti a sinistra. Poi Son, Bernabé, Keita a centrocampo, tutti concordi sul centrocampo, Bonny, Almqvist e Pellegrino. Ah, qui quindi Bonny e Almqvist a supporto di Pellegrino, una variante come tipo di schieramento. Questo è Stefano Ramenzoni. Ci mancherebbe solo un esonero di Chivu, sarebbe il colpo finale alle nostre scarse possibilità di salvezza, ci scrive. Vista la totale follia di questa società, ci scrive invece questo ascoltatore Gianluca, che in estate ha pensato di affrontare la Serie A con la stessa squadra della B, peraltro non dominata come sta facendo il Sassuolo quest'anno, e a gennaio ha pensato di affrontare la folata salvezza con Lovic e Ondrejka. Non mi stupirebbe purtroppo questa folle idea di esonerare Chivu, però ripeto, la notizia per ora non trova riscontri, poi sarebbe un clamoroso. Dopo ne parliamo anche con il prossimo ospite, che sarà Luca Ampollini tra un pochino. Sarà fondamentale l'atteggiamento, ci scrivono. Loro corrono e picchiano tanto, se scendono in campo come a Monza siamo freschi. E torniamo alla partita contro il Verona. Buongiorno, se fosse vero il ritorno di Pecchia, incredibile, vorrebbe dire che la società pensa solo alla Serie B. Bello sarebbe vincere oggi, allora parleremo d'altro. Luigi R. Ah, le certe notizie le fanno uscire coloro che mi vogliono male. Se torna Pecchia divento tifoso della Reggiana, che peraltro ha esonerato Viali. Per salvarsi bisogna vincere oggi e con l'Empoli, perché con 32 punti ci si salva quest'anno. Primo, guarda, primo non lo so, è possibile. Se io, però senza nessuna base empirica, no? Quando si fa ho pensato che più con 35, ecco, come quota salvezza. Però continuano a passare le partite e l'Empoli ha sempre 23 punti. Cioè, ne aveva 22, ne ha 23. Deve fare in 8 partite 12 punti. Non è una cosa folle, però sono tanti rispetto all'andamento da inizio anno. Poi una squadra che fa una fatica tremenda a fare gol, ecco, quindi io vedo una quota salvezza, e soprattutto vedo che anche il Lecce non è che abbia un calendario facilissimo, e a far punti fa tanta fatica, ecco, quindi vediamo. Insomma, è davvero una lotta a salvezza, non eravamo più abituati da qualche anno, anche perché poi l'ultima volta che il Parma è andato giù per la salvezza non ha praticamente mai lottato. Le medie punti sono ancora molto basse, però ci sono quelle impennate finali, ecco. L'Empoli in teoria Dopo lo guardiamo il calendario dell'Empoli, che diventa un po' più facile, però vedo che comunque fa tanta fatica a vincere. L'altro giorno poteva anche farlo contro il Como, adesso poi c'è anche la Coppa Italia che si mette in mezzo. Allora, domenica c'è Empoli-Cagliari, che diventa una partita interessante. Poi l'Empoli va a Napoli. E, insomma, non è poi sto calendario così in discesa. Dopo, più avanti, diventerà più facile, nel senso che il 20 aprile avrà il Venezia in casa, sempre che il Venezia sia tagliato fuori. Poi però andrà a Bologna, ancora in Coppa Italia, poi a Firenze il derby contro la Fiorentina, poi avrà in casa la Lazio. Insomma, il calendario all'Empoli poi non è che sia una passeggiata. Nelle ultime tre è vero, a Parma, che non credo sia una partita facile, va a Monza e ha in casa il Verona, cioè comunque deve andare a strappare dei punti prima se nelle ultime due vuole garantirsi la salvezza. Quindi così non mi sembra che abbia un gran calendario con la squadra toscana. Uno degli errori che è stato fatto, questo Andrea 68, da tutto l'ambiente, fin dall'inizio, è proprio esserci considerati più forti delle altre squadre che lottano per la salvezza. Su questo io sono d'accordissimo con te. Monza a parte, non siamo superiori a nessuno, basterebbe aver visto come le seconde linee dell'Empoli avrebbero potuto vincere tranquillamente a Como. Ed è solo un esempio. Anche secondo me non più forti, ma se devo dire neanche non più deboli, no? Si valgono tutte così. Quello che hanno, un punto più, punto meno, poi dopo cambia qualche punticino. Molto positiva per noi la mancanza di Suslov nel Verona, ci scrive Davidone. Como Empoli ci è andata di lussissimo, a noi ovviamente, visto che l'Empoli si è mangiato l'impossibile, direi che la formazione del Brio è quella giusta. Prima dicevo 38, ci scrive, ma ora direi 35 per la salvezza. Sì, perché come vi dicevo, l'Empoli deve fare 12 punti, ma in queste gare affronta il Bologna, la Lazio, il Napoli, no? La Fiorentina, insomma, per fare 12 punti, ne ho già dette, insomma, sarà difficilissimo quello del Parma, quello dell'Empoli, di calendario non è facile. Pecchia non era neanche da esonerare per chi capisce qualcosa di calcio, ma ne parleremo tra un mese, spero di sbagliarmi, scrive Roberto. Allora, vediamo un po', un saluto da Londra, solo per la maglia, ci scrive questo ascoltatore che ci aveva mandato la formazione prima. Ecco, ok, Suzuki, Del Prato, Vogliacco, Valenti, Valeri a sinistra, aveva messo Balog, Son, Bernabé, Keita, mezzo al campo, Boni, Almqvist, Pellegrino. Concordo quasi sempre con Piovani, ma dire che noi saremo più forti delle altre negate concorrenti è falso. Il campo purtroppo dice ben altro, questo ascoltatore, questa ascoltatrice che ci sta scrivendo questi tanti messaggi che sono arrivati, quello che più ha fatto discutere, insomma, quello relativo a Kivu, ma ci sentiamo ancora l'allenatore. Ce l'abbiamo più avanti. Allora facciamo una piccola sosta, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo, poi sentiamo Kivu, poi ci colleghiamo con Luca Ampollini, insomma prosegue la nostra puntata di Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.
Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
Radio Parma, la radio siamo noi.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, eccoci qua, la seconda parte di Palla in Tribuna. Un altro messaggio che arriva, Daniele, mi piacerebbe molto vedere una coppia con Bonny e Pellegrino. Resta il fatto che esterni di centrocampo e non attaccanti adattati in un 4-4-2 ne abbiamo pochi, e per ragioni di equilibrio tattico il desiderio sarà vano. Una massima parmigiana recita però che bon i ganda sugar. Questo è Daniele. Allora, invece stavo aprendo una parentesi perché poi qualcuno ci sottolineava, avete visto la prestazione di Solé dell'Udinese, che da quando ha iniziato a giocare ha fatto benissimo. Io non so se adesso ne parlammo in trasmissione, quando si fece male Circati era in cima alla lista dei migliori svincolati liberi in Europa, tra l'altro l'età super, 24-25 anni, ma a quanto pare insomma il Parma non l'ho preso in considerazione, forse l'Udinese aveva già un accordo tacito così, però insomma è un giocatore che in tanti avevano seguito, ancora una volta però insomma ci sono società che si muovono un attimino prima. Adesso Solé piace a mezza Serie A e anche tanto in Premier, e ha fatto gol ieri contro l'Inter, una prestazione gigantesca. Vedremo insomma quale sarà il suo futuro, adesso costa già troppo insomma per i budget del Parma. Era svincolato a inizio stagione, e sì che parliamo di Pecchi ancora, com'è l'allenatore, un centrale l'aveva chiesto. Il gioco del Verona è molto pesante, speriamo che i nostri eroi non si intimidiscano alla prima sbarata, scrive Remo. Viste le prestazioni di Fagioli era lui da prendere. Sta facendo molto bene, ecco, ha trovato probabilmente un contesto positivo, però la Fiorentina ha avuto anche dei momenti complessi, diciamo pure non solo bene, insomma chi è nessuno quest'anno ha fatto un campionato, forse solo il Bologna, tolte le prime giornate, ha fatto una, e la Roma, ecco, la Roma ha tolto da quando è arrivato Ranieri, hanno delle strisce così senza ombre, senza guardare quelle primissime, ecco. Però avete visto anche la stessa Atalanta, adesso ha messo in fila dei risultati negativi. E questo è Gianluca. Stasera prevedo una grande prestazione della squadra crociata che ci porterà una bella e importante vittoria, così a scansiamo la qualsiasi tipo scaramanzia. Questo però è stato il sogno e il refrain di tutta la stagione, hai visto? E invece ci sarà la solita partita di sofferenza contro un tipo di squadra che noi di solito fatichiamo molto a controbattere. È inutile dire che è un'altra importante partita in cui è necessario fare punti come l'aria. Gianluca, purtroppo noi gli svincolati non li vogliamo per motivi ideologici, dando per scontato che siano bidoni a prescindere, mentre poi strapaghiamo gente in giro per il mondo, ci scrive questo ascoltatore. Ma Benek, che fine ha fatto? È completamente sparito dai radar, Beppe? Ma Benek è stato operato. Io quest'anno su Benek non ci conterei tantissimissimo, ecco, per riaverlo. Poi magari il mese prossimo se ne riparla, però insomma direi che di no. Comunque stiamo ancora verificando sotto traccia la storia scritta da calciomercato.it, Parma, virgola, esonero di Chivu, due punti, c'è già il nome del sostituto, insomma come nelle scorse settimane ci sentiamo di dire che per ora non trovo molti riscontri. Poi vediamo, andiamo a sentire Chivu ancora il secondo estratto.
Sono un perfezionista, a me le piccole vittorie non mi accontentano, io voglio la vittoria finale, e siccome sono stato scelto e portato qua con un obiettivo ben preciso, direi che la valutazione su me stesso la farei a fine stagione, perché ragiono così, perché cerco di trasmettere questo tipo di mentalità anche ai miei ragazzi. Io ho una lista di obiettivi, no? Quando sono arrivato qua, dal primo al decimo posto a me risulta che è sempre stato salvezza al primo posto, salvezza al secondo, al terzo, al quarto, al quinto, fino al decimo, poi iniziamo a parlare di altro. No, Soms è allenato, ha fatto tutta la settimana senza problemi, Hernani anche lui, ma purtroppo è squalificato, Bernabé anche lui ha fatto in queste due settimane un gran bel lavoro.
Camara potrebbe essere una soluzione per questo Parma?
Ma è sempre una soluzione, come lo sono tutti. È vero che nelle ultime due partite ha giocato poco, niente. Avevamo fatto la scelta di far subentrare qualcun altro. Si è allenato anche lui bene. Non dimentichiamoci, senza entrare nel dettaglio, che comunque lui ha rispettato questo mese di Ramadan, magari dal punto di vista di impegno, ma anche della fatica, non solo fisica ma anche mentale. la pagata in questo mese. Mi fa piacere, e lo voglio anche sottolineare, che Circati qualche cosa con la squadra ultimamente ha iniziato a fare, però è presto da dire, perché bisogna dare i tempi della natura a quelli che ci vogliono dopo un infortunio così grave. Però per me è importante avercelo dentro spogliatoio, che lui assaggia anche il campo.
Così Christian Chivu col Verona, ci scrive Aldo: sarà la partita di Man, gol e assist per Bonni, e si vince 3-1, sempre forza Parma. Questo è un messaggio di Aldo. Allora il nostro prossimo ospite è Luca Ampollini. Ciao Luca.
Eccoci Marco, ciao, buongiorno.
Allora Luca, con quale fiducia, quale grado di fiducia ti avvicini a questa partita così complicata da leggere contro una squadra che di mezze misure ne ha poche, perché insomma il Verona generalmente, tolti pochissimi pareggi, o vince o perde?
Ma io mi avvicino con la fiducia abituale che ripongo sempre nei confronti della nostra squadra, perché comunque mi auguro che ci sia la maturità da parte dei giocatori di capire che questa è una tappa fondamentale per approcciare la rush finale del campionato nella maniera più corretta. Insomma, vincere stasera sarebbe dare una spallata molto forte. Poi mi rendo conto che sarà difficile, mi rendo conto che il Verona sia una squadra che ha fatto dell'intensità, della motivazione, del ritmo, della capacità di saper lottare e anche di qualche variazione tattica del suo allenatore dopo una prima parte di campionato difficile, le sue armi per raccogliere una posizione di classifica in questo momento tutto sommato incoraggiante.
Senti, cosa sbagliò il Parma all'andata?
Parma all'andata sbagliò completamente il modo di difendere, come purtroppo troppe partite di Pecchia è accaduto. C'è una squadra che ha sempre fatto male sulle preventive, una squadra che ha sempre pensato a costruire gioco, a verticalizzare, ma è sempre stata troppo superficiale nel modo di difendere, nel modo di sulle palle alte. Ricordo il gol iniziale di Coppola, se non sbaglio, di testa, come tantissimi gol prese questa squadra. È una formazione che, se si fosse accontentata un po' di più e non avesse fatto come proprio mantra il fatto di cercare sempre comunque la vittoria, come accadeva in Serie B, ma se a volte si fosse accontentata un po' di più, adesso credo avrebbe ancora Pecchia sulla panchina e avrebbe i punti giusti per poter fare un finale di campionato decisamente più tranquillo.
Allora, vediamo qua che ho una domanda per te. Lorenzo, l'impressione è che con Chivu si subisca un po' meno gol rispetto al Parma di Pecchia, ma che si costruiscano meno occasioni in fase offensiva. Concordi? Sono arrivati più pareggi, meno sconfitte, ma di vittorie sempre poche.
Allora sì, ne abbiamo parlato anche giovedì a Calcio e Calcio. Io ho fatto alcune dichiarazioni così abbastanza non dico severe sul lavoro di Chivu, perché sarebbe ingeneroso, però sicuramente ho detto che anche Chivu come giocatore deve fare qualcosa in più. Mi rendo conto che lui sia qui da poco tempo, mi rendo conto che la strada sia difficile. Lui ha fatto quello che oggettivamente qualsiasi buon allenatore avrebbe fatto, cioè ha messo a posto la difesa. È ovvio che ha tirato un po' troppo la coperta da una parte, nel senso che è vero che la difesa è stata messa a posto, ma si è, non dico annullata, ma sostanzialmente pregiudicata decisamente la fase offensiva. Quindi bisognerebbe trovare un po' di equilibrio. Va bene non prendere gol, però è chiaro che in avanti bisogna sicuramente creare un po' di più rispetto a quello che è stato fatto fino a questo momento. E invece la squadra, più che azioni corali, fino ad ora ha sempre vissuto di giocate individuali che sostanzialmente hanno sempre un po' messo a posto le cose.
Allora Luca, a proposito di Chivu, abbiamo commentato questa notizia che pubblica calciomercato.it, che titola appunto: Parma, esonero Chivu, c'è già il nome del sostituto, possibili novità in panchina in casa Ducale, l'avventura del tecnico romeno potrebbe finire già nelle prossime ore. Ecco tutti i dettagli. Cos'è? Una bomba orologeria? Fuffa? Verità? Cosa c'è qui?
Ma no, ma io non credo che adesso ci sia niente di particolarmente vero in tutto questo. Insomma, si è portata avanti la scelta di Chivu e credo che la società è giusto che la porti avanti con convinzione, con decisione e con qualsiasi tipo di mezzo, diciamo. Poi è evidente che se nel prossimo futuro le cose dovessero realmente precipitare, cosa che in questo momento non è assolutamente avvenuta, che lo sa, magari si rivaluterà un eventuale ritorno di Pecchia, ma non credo che questo sia il momento di fare questo tipo di ragionamento, perché la squadra tutto sommato comunque una sua quadratura ce l'ha. È chiaro che è un allenatore molto diverso da Pecchia, molto diverso nel modo di approcciare anche con i suoi giocatori, chiaramente un tecnico molto più deciso, mi risulta, un tecnico molto più severo, un tecnico molto più risoluto, però non è detto che questa sia la ricetta sbagliata. È una
anche
ricetta
di coccole
diversa.
Ne hanno prese quest'anno.
Di coccole ne hanno prese molto, sì,
anche
con
troppo.
Pecchia. Sì, no, esatto, infatti non credo che questo sia un discorso sbagliato. È un allenatore che si approccia in modo completamente diverso da Pecchia, ma credo che la società volesse dare una sterzata molto forte e mettere un tecnico effettivamente con caratteristiche diverse, quindi da questo punto di vista l'ha trovato.
Sì, ti chiedo una parentesi, poi ti torniamo sul tema formazione. Sta prendendo le prime pagine o comunque insomma tra le top news dei siti specializzati in calcio internazionale, il fatto che Andrea Berta dalla banca di Pieve Dizio, passando dal Parma, dal Genoa e soprattutto dall'Atletico di Madrid, diventi il nuovo direttore sportivo dell'Arsenal, che è uno dei club più ricchi e potenti del mondo, e noi ce lo siamo visti passare in casa così quasi senza accorgersene.
Sì, sì, no, io me ne accorsi perché tra l'altro con lui ebbi un piccolo scontro verbale ai tempi, ma questo prescinde totalmente dalle questioni strettamente professionali di lui e il Parma Calcio. Però lui bisogna riconoscere che si è dimostrato un direttore sportivo veramente di alto livello, perché ha avuto una carriera molto importante, quindi c'è poco da dire. Qui a Parma oggettivamente non sembrava potesse avere un'ascesa così vertiginosa.
Fontanello fu uno dei, ti ricordi,
sì,
la trattativa per Fontanello?
Ma vabbè, ma poi sai, gli errori li fanno tutti, cioè. Insomma, però qui a Parma oggettivamente, sai, no, era appena arrivato dal Carpenedolo, quindi insomma è chiaro che era la prima società importante di Serie A a cui si approcciava, insomma. Però effettivamente, cosa vuoi dire di uno che fa una carriera del genere? Evidentemente vuol dire che le qualità le ha e sono assolutamente oggettive.
Sì. Vedremo se porterà l'Arsenal dove è riuscito a fare con l'Atletico, che insomma l'Arsenal è un pochino, che il campionato non lo vince. Vediamo, gli sembra ancora più difficile. Allora, messaggi, così ti chiedo un parere sulla possibile formazione. Secondo te chi inizia? Scrive Rino: devono giocare Pellegrini e Bonnì insieme, il più alto avanti, l'altro dietro, di fianco, dove vuoi impostare, che non parta da lontano e non con le spalle alla porta. Allora, abbiamo capito che Chivu in teoria insieme non li mette, però poi dopo se c'è bisogno sì. Secondo te chi inizia però?
Ma secondo me inizia Bonnì, ma è una mia sensazione molto personale, ma non credo che da un punto di vista tattico la squadra cambierà molto, proprio perché Chivu ha già detto che non vuole, utilizza molto questo sostantivo, no? Confusione, dice non voglio mettere confusione. Lui ha le gerarchie come le definisce lui, quindi sì, non c'è più il tutti dentro, ma ci sono giocatori, i titolari e le riserve tra virgolette, e poi ci sono, non vuole fare confusione. Per non fare confusione chiaramente devi cercare di giocare nel modo più simile possibile alle ultime uscite, quindi se Chivu sarà coerente con ciò che ha detto è difficile che li vedremo in campo insieme.
E vicino chi gioca secondo te di esterni, ricordando che mancherà Cancellieri perché non ha recuperato i Mihail, insomma è arcinoto, ha praticamente finito la stagione.
Ma insomma è abbastanza plausibile che possano giocare Mane e Anquist. A me piacerebbe vedere Ondrejka e Lovic per due motivi: primo perché Lovic secondo me è un esterno alto e non un esterno basso, e Ondrejka perché secondo me entrambi sono due giocatori che hanno grandi motivazioni, corsa, forza, buona tecnica, hanno una voglia di farsi vedere non comune, e oggettivamente peggio di Mane e Alcuin negli ultimi tempi farebbero fatica a giocare, quindi sarebbe legittimo dal mio punto di vista, ma non vedo gli allenamenti, quindi insomma è una considerazione un po' fine a se stessa, che però avessero anche loro una chance come hanno avuto tutti gli altri, e quindi a me piacerebbe vedere loro, però alla fine credo che giocheranno Manean, questo è proprio perché di fatto insomma a livello di esterni tra quelli che hai a disposizione, se non vuoi proprio fare troppa confusione, punterai ancora su di loro.
Ultimo inciso, allora il Parma va piano, quelli dietro vanno ancora più piano, lì in fondo forse perché tutti gli anni non è che stiamo a guardare la lotta a salvezza, l'anno scorso guardavamo la lotta a promozione in B, così io ho l'impressione che comunque sia tutto abbastanza regolare rispetto agli ultimi anni, però è un campionato che va veramente piano in zona salvezza, e come sono dentro tutte per lottarci fanno tutte una fatica bestiale a fare uno scattino, ecco, l'ha fatto il Cagliari, però Lecce, Parma e Empoli insomma per ora sono andate molto piano, Lecce e Empoli hanno già giocato una partita in più e anche lì gran punti da parte, fanno fatica a metterne.
Sì, sì, sono assolutamente d'accordo con te, poi insomma tutti a parlare del calendario difficile del Parma, vero?
L'Empoli non ce l'ha facile, vero?
Ah, secondo me no, perché l'Empoli deve giocare ancora con Napoli, Fiorentina, Bologna, se non sbaglio.
Lazio.
C'è anche la Lazio, sì, adesso ricordavo Napoli, Fiorentina, Bologna. Poi è vero che nelle ultimissime ha due squadre, che magari credo Verona e Monza, se non sbaglio, adesso non ce l'ho sotto mano.
Sì, 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 giusto, Luca.
Quindi magari a quel punto i giochi saranno fatti in un senso o nell'altro, però prima di arrivare a quelle partite deve fare un po' di punti, perché sono due partite che valgono 6 punti, non valgono 15, quindi e l'Empoli è una squadra che ha, rispetto alle altre, voglia, intensità, sangue agli occhi quando gioca. Io l'ho vista anche a Como, aveva giocato meglio a Genova che a Como, però Como ha creato e ha sbagliato gol incredibili, il fatto di sbagliare così tanti gol davanti alla porta è sinonimo anche di cattiva qualità, quindi il Lecce non ne parliamo, credo che abbia
5 sconfitte,
5 partite, esatto. Quindi non lo so, tutti a parlare del calendario difficile del Parma, certo, non sarà facile, però le altre, oltre ad avere un calendario comunque non semplice, non credo abbiano un rendimento così edificante per poter così essere disperati, parlo di noi.
Eh sì. Allora Luca, grazie davvero, buona partita, buon Hellas Parma, ti ritroviamo giovedì con Calcio e Calcio. Grazie Luca Ampollini.
Ciao Marco, grazie a te, buona giornata a tutti.
Qui ho tanti tanti messaggi, allora vediamo un po'. Per fortuna rientra Som, che nel mentre avrà recuperato energia, ci scrive Bonas. Se dovessero richiamare Pecchi e il tutto dentro leggero, regalo il mio abbonamento per l'ultima partita in casa, scrive questo ascoltatore. Per me la notizia del cambio di Chieve è un pesce d'aprile creato forse da una squadra dietro di noi. Saluti Luigi R. Guarda Luigi, come hai sentito, i nostri ospiti non hanno trovato alcun riscontro a questa notizia, e allora devo dire che è una notizia che poteva portare qualche nube, di fatto quando viene spazzata così, via così, può dare anche più sicurezza a un gruppo, a una squadra. Sarei molto curioso, pensando che il giornalista che l'ha scritto non se la sia inventata di sana pianta, a capire qual è la fonte che gliel'ha messa, che ha messo la pulce nell'orecchio, e spero che sia ovviamente una fonte fuori dal mondo Parma, ecco così. Però dato che qui stiamo parlando per periodi ipotetici ragioniamo così, perché guarda, di gente che comunque firma gli articoli e si inventa le cose di sana pianta ce n'è, ma non ce n'è poi così tantissimo nel mondo del calcio, ce n'è, però sarebbe curioso capire perché questa cosa a poche ore da una partita così importante. Allora anche il tuo sospetto potrebbe essere fondato. Ah, questa è una domanda per Luca, chiedo scusa Orlando, ma quando mai il Parma ha avuto equilibrio? Se il Parma è dov'è, è proprio perché è una squadra costruita senza equilibrio, scrive Orlando. Vabbè, era un'affermazione più che una domanda. Sul mio computer mi arrivano spesso notifiche di calciomercato.com e perle che vi lascio immaginare, tipo Conte esonerato, Inzaghi che lascia l'Inter, Allegri già sulla panchina della Juve. Calciomercato.it, esatto. Io e mio figlio portiere siamo anche tifosi dell'Arsenal in Premier League, oltre che del Bayern in Germania, e non mi può che far piacere per Berta nei Gunners, ci scrive Davidone. Stiamo sul pezzo, lasciamo fuori i discorsi su Chivu sì o Chivu no, grazie, no, però dobbiamo parlarne, dato che non dobbiamo preparare la partita tatticamente, parliamo un po' di quello che troviamo anche in rete. Sinceramente faccio fatica a comprendere la logica di Ampolini su Chivo, eviterei di pubblicizzare notizie create per far danneggiare la squadra. Capisco che Ampolini dopo il lei mancato si è risentito, scrive questo ascoltatore. A Milano abbiamo preso 3 gol in 5 minuti, ingenuità e pochezza, è questo il problema, scrive Pippo. Allora, secondo me è un concetto che avevo già provato ad esprimere faticosamente nelle scorse settimane. La tua salvezza resta aperta, il Parma se fa uno scatto può tirarsi su, può anche chiuderlo più su il campionato, ma può anche chiuderlo più giù. Chi arriva al 15esimo, al 16esimo, al 17esimo posto, voglio squadre che comunque si salvano, ha fatto comunque una stagione piena di partite perse, di prestazioni non convincenti, e devo dire che negli highlights di questa stagione del Parma di cose belle ce ne sono veramente poche da salvare. Questo non vuol dire che ti puoi salvare, che devi retrocedere, nel senso che è talmente mediocre il cammino a livello di punti di chi arriva lì in fondo e si salva per poco, che poi di bello resta poco, di convincente resta poco, però a volte basta per salvarsi. Non dicendo che il Parma si salverà sicuramente, ecco, però questo è, insomma, quando invece di punti ne fai 35 come il Genoa, qualcosina, qualcosa in più ne hai fatto, ecco. Cioè, la tua stagione ha un voto diverso, ecco. Poi l'obiettivo è salvarsi, quindi se uno si salva prende 6 sicuramente. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
Tifosi del Parma Calcio, acceleriamo verso il futuro. Da Gruppo Zatti trovate auto nuove, usate e servizi di noleggio incredibili. Siamo i migliori nel garantirvi qualità e convenienza. Visitate il nostro sito per scoprire tutte le offerte disponibili. Non lasciatevi sfuggire queste occasioni uniche. www.gruppozatti.com. Gruppo Zatti, il futuro della mobilità vi aspetta.
Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
Radio Parma, la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Terza parte di Palla in tribuna, adesso pronto per una maratona serale diretta live, Bar Sport, chi più ne ha più ne metta. Andiamo ad Alberto dalla Tana, ciao Alberto.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Allora, sei pronto? Con quale spirito ti avvicini a questa partita? Con i brividi?
Guarda, io è da un po' che vedo tante partite alla vigilia da X, nel senso, poi spesso vengo smentito. Non so se anche questa possa essere tale. Certo, è ovvio che tutti qui adesso diciamo o diremo che il Parma deve vincere per forza, ma anche lo dicono anche a Verona che vogliono vincere perché il Verona sarebbe salvo. Secondo me al Verona, o meglio, secondo me a una squadra nella posizione del Verona di oggi, con i risultati che ci sono stati, un pareggio sarebbe un buon risultato, tutto sommato, perché terresti il Parma alla stessa distanza, manterresti l'Empoli alla stessa distanza, allungheresti di un punto sul Lecce, una giornata in meno da disputare, assenze non da poco tra le file del Verona, calendario che sulla carta è il più semplice di tutte quelle che devono salvarsi, anche se poi in realtà ha molti scontri diretti, quindi è semplice uno scontro diretto, sì, domanda, nel senso così, che se poi lo perdi, infatti, esatto, forse è meglio che cioè forse nella posizione del Verona preferirei, poi chiudo il ragionamento, preferirei allora avere meno scontri diretti per non dare, non so, a un Empoli o a un Cagliari l'opportunità di rosicchiarmi 3 punti. Preferisco che vadano a giocare, non so, contro l'Atalanta quel giorno lì o contro la Roma che contro di me. Detto ciò, il Verona è proprio la squadra che però sfugge alla logica del pareggio, del facciamoci male, perché infatti è la squadra che ha pareggiato solo 2 volte, quindi diventa una partita interessante, anche se vabbè, l'atteggiamento del Parma è spesso quello di, anzi è sempre quello di primo non prenderle, che è anche a mio avviso condivisibile quando ti devi salvare, e se probabilmente con questa mentalità il Parma avrebbe almeno 4-5 pareggi in più, e facciamo i conti, pensa dove saremmo con 4-5 pareggi in più, infatti non impossibili da trovare, anzi, bisogna capire un po' appunto il Verona come dovrà interpretare questa partita. Cioè, io mi aspetterei due squadre perdenti, visti i risultati altrui, ed è vero che dopo diciamo che il Parma ha un calendario difficile, ma è vero anche, come ha detto prima Campolini, che ce l'hanno anche gli altri, il calendario difficile. Soprattutto però secondo me quando lotti per salvarti guardi molto all'oggi, cioè fai molto i calcoli sulla giornata, a maggior ragione una giornata come questa dove l'altra hanno già giocato, cioè è difficile dire devo per forza vincere perché poi arrivano le partite difficili.
Soprattutto l'ultima mezz'ora, cioè magari il primo tempo lo giochi più spensierato, poi a un certo punto se la partita è così com'è dici però... Non dico che le squadre si accontentino e piantino di giocare, però è chiaro che la classifica la sai, insomma, non fai delle cose scriteriate se stai pareggiando a Verona nell'ultima mezz'ora, o sbaglio?
Sì, sono d'accordo, perché comunque un pareggio non sarebbe una tragedia, come tutto sommato non lo è stato col Monza, è ovvio che tutti avremmo detto il Parma doveva vincere, doveva giocare diversamente, soprattutto in certe parti della partita. Sarebbe stata una tragedia anche morale, prima ancora che per la classifica, perdere. Stasera ci può anche stare perdere in casa del Verona, attenzione. Una vittoria sarebbe un grande risultato, un pareggio non sarebbe tutto sommato male, la sconfitta sarebbe preferibilmente da evitare, questa è un'ovvietà, insomma. Motivo per cui se ragiona così il Parma e se ragiona un po' così anche il Verona, secondo me, ecco che vedo una partita che quindi potrebbe essere decisa da un episodio o non lo so, perché poi ripeto, tante volte io le vedevo così e poi sono andate diversamente, anche se più sotto la gestione Pecchia che non sotto quella Chibi.
Un pareggio lo ragioni meglio quando vai in vantaggio, scrive vedi l'acqua alla gola a Monza, ci scrive Davidone, questo buongiorno a tutti, io sono sempre più convinto che la partita chiave sarà lo scontro diretto ad Empoli, lì si deciderà il nostro destino. Luigi da Parma, ho tantissimi Luigi che ci scrivono a volte, li mischio, li confondo,
è vero.
Ma hanno tutti insomma delle faccine diverse, dei fotoprofilo diverse, quindi ho capito che sono tanti omonimi, assolutamente. Allora, mi ripeti il menù della serata perché non vorrei mai sbagliarmi con orari e il resto, insomma il Parma gioca alle 18.30 e siamo qui in diretta su Radio Parma, poi...
Esatto, poi dalle 20.30 siamo in diretta in studio, ovviamente su 12 TV Parma, canale 16, e anche naturalmente in streaming e tutto quanto, app, sito, fino sostanzialmente alle circa 22.30. Poi che la prima parte si chiami diretta live, la seconda Bar Sport è più diciamo un nostro dovere, giusto verso i protagonisti, ma a voi che a chi guarda cambia poco. Insomma, siamo in onda due ore in studio con Gianluca Zurdini, con Alessandro Mora, giovane giocatore ex oggi a Fornovo Medesano, sei infortunato, quindi ci sono molto più tempo di vedere il Parma.
Ti stiamo perdendo Alberto, in questo momento non ti sentiamo, te lo dico.
Concorso, poi abbiamo anche qualche collegamento, soprattutto abbiamo i collegamenti in diretta con la sala stampa del Bentegoli, quindi seguiremo tutte le conferenze stampa, insomma. Un lungo dopo partita caldo e poi anche un po' atiepido, ecco, andando verso le 10:30.
Va bene. Alberto, grazie per essere stato con noi.
A te Marco,
e
grazie.
Buonasera.
Grazie, buon proseguimento di giornata a tutti.
Ultimi messaggi, poi chiudo, prometto. Se il pareggio non è male, quando mai vinceremo una partita? Ciao da Romano. Piacere, io avevo buttato giù idee per il nuovo stadio, poi sono per evitare che me le sono tenute per me, se vuoi va bene, ne parliamo prossimamente, nessun guaio, è che adesso c'è la partita, come sempre ci sarò su TV Parma, ci scrivono, ciao al nostro amico Luca e siamo arrivati alla fine di questa puntata, stasera tutti i programmi, quindi dalle 20.30 mettete su 12 TV Parma, prima vi ascoltate la partita sulla app, sul sito di Radio Parma o sulle frequenze 102-104 con Alberto Rugolotto, è tutto. Buon pomeriggio, buon Hellas Parma. Ciao!